SBS Italia.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Nella ricca pagina sportiva di oggi, spazio alla Serie A, dove prosegue la marcia dell'Inter a punteggio pieno dopo 6 giornate, mentre nell'altra metà di Milano è crisi dopo il KO interno dei rossoneri contro la Fiorentina. Per il resto, nel sesto turno vincono tutte le grandi, ovvero Juventus, Napoli, Atalanta e le romane. Negli altri sport ci occuperemo della vittoria di Hamilton al Gran Premio di Formula 1 in Russia, dell'argento di Matteo Trentin ai mondiali di ciclismo e, ma non solo, della Grand Final dell'AFL. Ma apriamo dunque la giornata con la Serie A e lo facciamo ricordando innanzitutto i risultati della sesta giornata, che vedono queste partite: Juventus PAL 2-0, a Genova Inter batte Sampdoria 3-1, Reggio Emilia Atalanta batte Sassuolo 4-1, Napoli Brescia 2-1, Lazio Genoa 4-0, Lecce Roma batte Lecce 1-0, Udinese Bologna 1-0, Cagliari Verona 1-1 e a San Siro Fiorentina batte Milan 3-1. Questa partita si è conclusa da poco più di un'ora. Parma-Torino sarà il posticipo che si giocherà domani alle 20:45 ora italiana. Questa la classifica: Inter in testa a punteggio pieno con 18 punti, Juventus 16, Atalanta 13, Napoli 12, Roma 11, Lazio e Cagliari 10, Torino 9, Fiorentina e Bologna 8, Udinese 7, Sassuolo, Verona, Brescia, Parma, Milan e Lecce 6, Genoa 5 e in coda Spal e Sampdoria con 3 punti. Naturalmente, come detto, Torino e Parma devono recuperare la partita che giocheranno domani. Per parlarci di quello che è accaduto sui campi della Serie A è entrato nei nostri studi di Melbourne Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno Marco, un saluto a te, una buona settimana a tutti coloro che sono all'ascolto questa mattina.
Allora, iniziamo con la capolista Inter che continua a vincere tutte le partite, anche quando Antonio Conte opera un mini turnover in vista della Champions League, dove invece l'Inter non ha vinto.
Domani era impegnata la formazione nerazzurro nell'anticipo di Marassi contro la Sampdoria e si è imposta per 3-1. Nel primo tempo dominio assoluto dei nerazzurri, che hanno segnato con Sensi e con Sanchez nel giro di 3 minuti. Il cileno ad inizio ripresa è stato espulso per doppia ammonizione, la seconda per simulazione, e la partita è sembrata riaprirsi con il gol della Samp firmato da Yankto. Poi però è stato Gagliardini a chiudere i conti e a firmare dunque il 3-1 per l'Inter, la cui stagione non poteva iniziare meglio. Abbiamo detto 18 punti nelle prime 6 giornate. Nella storia però, va detto, non sempre la squadra che ha vinto le prime 6 partite del campionato e poi è riuscita a portarsi a casa lo scudetto. È già capitato anche ai nerazzurri di vincere 6 partite su 6 ad inizio stagione. Era il campionato 66-67, quindi sono passati 52 anni. Sulla panchina nerazzurra sedeva Elenio Herrera, che vinse le prime 7 partite della stagione, poi però non riuscì a fine anno a conquistare il campionato. Non solo, tra l'altro, l'Inter in quella stagione venne eliminata in semifinale di Coppa Italia e sconfitta nella finale di Coppa Campioni dal Celtic. Non ha parlato della storia ma del presente Antonio Conte, che interpellato da Sky ha sottolineato la reazione dei suoi dopo l'espulsione proprio di Sanchez, il gol di Yankto che appunto sembrava aver riaperto la partita. Allora ascoltiamo l'orgoglio del tecnico salentino dell'Inter.
Nel secondo tempo siamo ripartiti nella giusta maniera, infatti abbiamo avuto un'altra occasione per fare gol e poi è successo l'imponderabile, perché da un gol nostro c'è stata un'espulsione 10 contro 11 e poi praticamente siamo arrivati a che c'è stato il gol da parte della Sampdoria, situazione che poteva ammazzare tutti, non questi ragazzi. Ho cercato un attimo di cambiare subito, di fare delle sostituzioni che potessero tenere botta in quel momento a questo tipo di situazione. Bisogna essere contenti, c'è stato un grande dispendio di energie, bisogna essere bravi adesso a recuperare, a prepararci adesso alla partita contro il Barcellona in Champions.
Sì, insomma, settimana di fuoco davvero per l'Inter che va a Barcellona in Champions League, partita che in caso di successo dei Blaugrana vedrebbe la formazione di Antonio Conte in netto ritardo dopo il pari interno contro lo Slavia Praga nel debutto nella Champions stagionale, e poi domenica prossima c'è il big match contro la Juventus. Prima di approfondire ancora i temi legati all'Inter e a quella che sembra essere a questo punto una sfida a scudetto, vediamo anche l'altra metà di questa sfida, di questo anticipo di Marassi, perché a questo punto la Samp è in fondo alla classifica, rischia qualcosa Eusebio Di Francesco, che in conferenza stampa se l'è presa con l'atteggiamento di alcuni dei suoi giocatori in campo. Ascoltiamolo, il tecnico abruzzese della Doria.
Abbiamo preso gol in situazioni particolari dove hanno dato vantaggio due tiri sbagliati o perlomeno rimpallati, che portano, danno forza anche a una squadra che già è forte di suo, che ha degli elementi veramente importanti, e noi dobbiamo essere più bravi e maggior coraggio sia nelle aggressioni ma anche nel cercare di riattaccarli. Poi se parliamo di sistemi, quando ogni passaggio, anche semplice, o lo sbagliamo o scivoliamo, regaliamo palla agli avversari, di cosa vogliamo parlare? Questo è un aspetto mentale su cui bisogna continuare a lavorare ancora, si vede che non basta, e cercare di migliorare. Sicuramente io sono molto arrabbiato, diciamo, in generale per la prestazione del primo tempo contro una squadra obiettivamente forte, questo sì, ma noi ci siamo un po' consegnati in questo senso alla loro grande forza.
Ha dunque tirato le orecchie ai suoi Eusebio Di Francesco, tecnico della Sampdoria, sconfitta come detto dall'Inter per 3-1, dicevamo, della storia della Cabala, e i numeri sono comunque dalla parte dell'Inter, perché in 11 casi su 15 la squadra che è arrivata alla sesta giornata di campionato a punteggio pieno ha poi vinto lo scudetto, numero che scende a 10 se si considera la revoca del campionato vinto dalla Juventus nella stagione 2006 sul campo. Poi lo scudetto, lo ricordiamo, assegnato all'Inter in seguito ai fatti di Calciopoli. Quindi la squadra in grado di vincere le prime 6 partite del campionato nel 73% dei casi ha poi conquistato lo scudetto. Fate tutti i gesti apotropaici, voi tifosi interisti all'ascolto. Soltanto 4 volte, insomma, non è accaduto. È successo recentemente al Napoli nella stagione 2017-2018 e alla Roma di Garcia nel 2013-14. In quel caso la Roma addirittura vinse le prime 9 partite del campionato, ma poi lasciò lo scudetto alla Juventus. E proprio la Juventus, come detto, sarà il prossimo avversario dell'Inter nella super sfida, e qui mi sento molto giornalista di Sky, in programma il 6 ottobre.
Di cui naturalmente parleremo la settimana prossima, perché ci toccherà in un modo o nell'altro. Nel frattempo, per entrambe, anche un turno di Champions League delicato, come ci stavi appunto dicendo, Dario, più quello dei nerazzurri che quello dei bianconeri, che però rimangono in scia grazie alla vittoria sulla Spal.
Eh sì, Juventus che ospiterà il Bayer Leverkusen. Se l'Inter giocherà nella notte tra mercoledì e giovedì, la Juventus invece giocherà in quella tra martedì e mercoledì, ovviamente parliamo di orari della costa est australiana. Juventus che ospiterà i tedeschi, comunque forte già del punto conquistato a Madrid contro l'Atletico, mentre il Bayer Leverkusen è ultimo nel girone. Juventus che arriva anche a questa sfida dopo una promettente partita di campionato, visto che è stata la prima volta in questa stagione che la Juventus in Serie A ha vinto con 2 gol di scarto. Ha battuto nell'anticipo la Spal per 2-0, un gol per tempo, uno di Pjanic molto bello con una volée di destro da fuori area nella prima frazione, il raddoppio di Cristiano Ronaldo con un colpo di testa nella ripresa. Non è la prima volta in questa stagione Miralem Pjanic, il centrocampista bosniaco, si dimostra autore capace di guidare la squadra. Alla vigilia Maurizio Sarri, commentando il gol che Pjanic aveva segnato già contro il Brescia nel turno infrasettimanale, aveva detto che il bosniaco si sarebbe dovuto prendere la squadra in mano e lo avrebbe fatto soltanto nel momento in cui avrebbe toccato 150 palloni. Ebbene, la statistica gli è andata in questo senso incontro, perché nella sfida contro la Spal Pjanic ha toccato più di 120 palloni. Allora ascoltiamo come Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha commentato questo dato statistico ai microfoni di Sky.
Ma infatti a fine partita gli ho detto ti mancano ancora una venticinquina di tocchi per la promessa che abbiamo fatto. Però sta crescendo molto, e sta crescendo molto non solamente nel numero di palloni che sta toccando, ma anche nel numero di palloni che sta verticalizzando, perché nelle ultime due partite ha verticalizzato molto di più.
E poi quelli che calcia verso la porta li tocca particolarmente bene.
Quello però ce l'ha per natura.
insomma, i complimenti di Sarri che si sta coccolando questo Miralem Pjanic. Sarri che poi alla fine è stato anche interpellato sulla prossima sfida di campionato contro l'Inter. La risposta è stata onesta e anche curiosa, ascoltiamolo.
Sinceramente non lo so, io in questa stagione ancora l'Inter non l'ho vista.
Veramente?
No, perché stiamo giocando in questo periodo spesso e ci stiamo concentrando molto sulle partite, sulle squadre con cui dobbiamo giocare contro. Così come faremo stasera, adesso andiamo a casa, vediamo un paio di partite delle Leverkusen e poi andiamo a cena. Quindi mi faresti parlare senza cognizione di causa. Leggo che stanno facendo benissimo, non avevo grandi dubbi visto la levatura del giocatore, la levatura dell'allenatore, e un po' come dicevano tutti, quest'anno il campionato è molto più difficile e sarà molto più combattuto.
Questo dunque Maurizio Sarri che ammette di non aver ancora visto giocare l'Inter, che non significa che non sappia come giochi, però sicuramente è un tema che dovrà approfondire lui dopo la sfida di Champions contro il Bayern di Leverkusen.
Bene, l'accento di Figline Valdarno di Maurizio Sarri, che proprio le C non riesce a pronunciarle, ma beato lui. Veniamo adesso invece alle inseguitrici. Come ricordavamo poco fa, hanno vinto tutte, dalle romane, Lazio e Roma, al Napoli, passando per l'Atalanta, che ha rifilato un punteggio pesantissimo al Sassuolo.
Sì, Atalanta che insomma veniva un po' considerata sotto esame dopo la sconfitta in Champions League al debutto contro la Dinamo di Zagabria. In quella circostanza la formazione di Gasperini aveva subito 4 reti, il contraccolpo poi non si è fatto sentire, perché l'Atalanta prima è andata a vincere all'Olimpico contro la Roma nel turno infrasettimanale e poi in una trasferta che non è una vera e propria trasferta, quello di Reggio Emilia, perché molte partite l'Atalanta negli ultimi tempi le ha giocate proprio al Mapei Stadium. Ebbene, opposta al Sassuolo, la formazione di Gasperini dopo mezz'ora era già in vantaggio per 3-0 con due perle del Papu Gomez inframmezzate dalla rete di Gosens, poi è arrivato anche al 35esimo il 4-0 di Duvan Zapata nella ripresa, con i bergamaschi che hanno cominciato a pensare probabilmente anche all'impegno di Champions League che li vedrà opposti allo Shakhtar di Donetsk. Hanno tirato un po' i remi in barca, il Sassuolo ha accorciato le distanze, ma insomma partita dominata dalla formazione di Gasperini, che anche in questo caso, un po' come Sarri su Pjanic, si è coccolato i suoi, in particolar modo per quella prima mezz'ora di gioco. Ascoltiamolo.
È straordinaria la mezz'ora del primo tempo di oggi, è stato qualcosa di bellissimo da vedere, per intensità ma anche molto per qualità e coralità di gioco. Sono stati tutti gol molto molto belli, ce n'era anche qualche altra occasione. A testimonianza che questa squadra riesce sempre a rigenerarsi, a ricaricarsi nonostante le partite difficili, i viaggi, siamo sempre fuori, siamo sempre in trasferta. Bello, bravi, complimenti davvero, perché questa sera io temevo un po', anche perché il Sassuolo poi dopo è stato ridimensionato dalla gara, ma davanti a dei giocatori veloci che potevano mettere in difficoltà e che hanno messo in difficoltà tante squadre, temevo un po' questo. Invece sono stati bravi dietro, abbiamo giocato molto bene in attacco.
Cos'era Giampiero Gasperini, tecnico di questa Atalanta che insomma si sta confermando grande forza del campionato italiano. In questo momento la classifica è molto simile a quella dell'ultimo campionato, almeno i nomi delle prime 4 squadre sono quelli. C'è anche il Napoli che ha cancellato la brutta prova, o meglio il brutto risultato contro il Cagliari, battendo in casa il Brescia per 2-1, partendo poi dunque l'unica squadra impegnata in Champions League a non anticipare al sabato. Ricordiamo che la formazione di Carlo Ancelotti andrà in trasferta in Belgio contro il Genk nel gruppo F, dopo la vittoria interna contro il Liverpool. Ebbene, contro il Brescia è arrivata la vittoria, ma non è stata una passeggiata, nonostante la rete di Dries Mertens dopo appena 13 minuti e il raddoppio di Manolas subito prima dell'intervallo, gol di testa del greco sugli sviluppi di Nazione di calcio d'angolo. Invece nella ripresa il Brescia si è fatto sentire, ha messo il Napoli al alle corde. Prima aveva segnato con Tonali, gran bel destro da fuori area, poi però la rete è stata annullata con l'intervento del VAR, poi la rete è arrivata effettivamente con il ritorno al gol in campionato, nel campionato italiano, di Mario Balotelli, che ha scontato le giornate di squalifica e dunque è tornato a vestire la maglia di titolare nel Brescia. È stato lui a accorciare le distanze. Allora ascoltiamo su questa ripresa un po' balbettante dei suoi Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, che nonostante tutto è riuscito a trovare motivi comunque di conforto anche nella sofferenza.
Sì, è stato un secondo tempo un po' strano, insomma, ci sono state tante cose, un inizio un po' così titubante nel possesso, abbiamo perso qualche palla, abbiamo dato un po' di coraggio, poi dopo ci sono messi gli infortuni, potevi fare il 3-0, poi ci sono messi gli infortuni, poi il gol preso e alla fine c'è stata un po' di sofferenza, ma io credo che la miglior parte del secondo tempo, a mio modo di vedere, è stato quando c'è stato da soffrire, che la squadra si è messa lì, ha sofferto con poche energie, abbiamo concesso qualche calcio piazzato, ma niente di più, insomma lo Spina non è stato mai impegnato.
E abbiamo ascoltato Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli. Bene, ci eravamo lasciati con la promessa di occuparci delle romane, che entrambe hanno vinto, anche se in modo diverso. Dario.
Sì, entrambe hanno vinto, entrambe sono riuscite soprattutto a mantenere la porta inviolata, che in genere è quel che fa contenti gli allenatori italiani. In questo caso ha fatto contento anche un allenatore portoghese, che ha la prima esperienza in Italia e soprattutto che per la prima volta ha deciso di rispondere in italiano ad una domanda del giornalista di Sky, che nella circostanza era Angelo Mangiante. Parliamo del tecnico della Roma, Paolo Fonseca. Roma che è andata a vincere per 1-0 al Via del Mare di Lecce, ha segnato, quarta rete stagionale per lui, Edin Dzeko, che ha deciso la partita con un colpo di testa, tra l'altro non brillantissimo, non parato, dal portiere brasiliano del Lecce Gabriel, che poi si è in parte riscattato parando il calcio di rigore calciato invece quello sì bene da Kolarov, impedendo dunque alla Roma di raddoppiare e tranquillizzarsi in vista del finale di gara, per cui la Roma ha sofferto fino alla fine, ma insomma il risultato non rispecchia la prestazione, che racconta di una Roma capace di tirare ben 19 volte verso la porta del Lecce. Ascoltiamo la soddisfazione in questo italiano ancora un po' inevitabilmente stentato del tecnico Paolo Fonseca.
Sì, è una partita in cui possiamo fare 5-6 gol e lo secondo tempo Lecce non ha un'occasione di gol. Stiamo procurando l'equilibrio nella squadra, ma sono contento perché non ha soffrito gol e abbiamo vinto. È sempre difficile vincere fuori a casa e questa è una vittoria molto importante.
Quando ti lamentavi che Fonseca ancora non parlava italiano a differenza di Mourinho, dai tempo al tempo, caro Marco Lucchi, sì. non mettere pressione.
Procurando, che vuol dire cercando in portoghese, quindi adesso si capisce perché altrimenti procurare un pallone è un po' diverso. Parliamo invece di
false friend. E sì. Dunque non ha incassato reti la Roma, non ne ha incassate neanche la Lazio, che però ne ha segnate ben 4 in casa contro il Genoa, 2 per tempo, ha aperto le marcature Milinkovic-Savic dopo 7 minuti, ha raddoppiato Stefan Radu, poi nella ripresa reti di Caicedo e soprattutto di Ciro Immobile, che così facendo ha agganciato in testa alla classifica marcatori Berardi e Duvan Zapata, a quota 5 reti dopo 6 partite. Dunque per la Lazio vittoria contro il Genoa, Lazio che aggancia il Cagliari al 6° posto a quota 10 punti. Hanno chiesto poi dai microfoni di DAZN a Simone Inzaghi perché fosse particolarmente elettrico sulla panchina laziale nella giornata di oggi. Ascoltiamo come ha replicato il tecnico originario di Piacenza dei biancocelesti.
Ma no, io devo dire la verità che sono sempre abbastanza elettrico. È normale che oggi era una partita importante per noi, perché insomma la classifica doveva essere migliore per quello che abbiamo espresso, perché ci abbiamo meno punti di quello che meritavamo in campo. Giocare bene va benissimo, essere belli, ma dobbiamo essere compatti, dobbiamo essere cinici, dobbiamo muovere la classifica, perché secondo me non corrisponde questi 10 punti per quello che abbiamo fatto.
Questo era Simone Inzaghi sul 4-0 che la Lazio ha rifilato al Genoa. Lazio che in questo momento ha la seconda miglior difesa della Serie A con 4 reti incassate, seconda alle spalle dell'Inter. Detto questo, direi che è arrivato il momento di analizzare tutte le altre, e ce n'è ancora da dire,
certo.
No Marco?
Certo, perché sappiamo che il Milan in serata ora italiana ad esempio ha perso malamente in casa e a questo punto forse c'è da chiedersi se Giampaolo mangerà il panettone?
Sì, non so che cosa si mangia in realtà già ad ottobre a Milano, perché qui rischia, cioè chi già ha ipotizzato che la società possa rivolgersi a Luciano Spalletti in sostituzione di Marco Giampaolo, resta il fatto che il Milan è alla terza sconfitta consecutiva dopo quella contro il Torino e quella nel derby, in pratica 3 KO nel giro di una settimana è arrivata questa sconfitta interna contro la Fiorentina. La Viola che si è presentata a San Siro in realtà in maglia verde ha fatto un po' quel che ha voluto sin dall'inizio, c'è stato subito un colpo di testa di Chiesa parato da Donnarumma con l'ausilio del palo, poi vantaggio della Viola su calcio di rigore procurato proprio da Federico Chiesa e trasformato da Eric Pulgar, terza rete tutta dal dischetto per il centrocampista cileno ex Bologna. Poi ad inizio ripresa il Milan è rimasto in inferiorità numerica, espulsione per Musacchio, autore di un pericolosissimo intervento su Frank Ribéry, inizialmente non ravvisato dall'arbitro che aveva estratto soltanto il cartellino giallo all'indirizzo del difensore del Milan, poi con il VAR ha deciso per il rosso diretto. Fiorentina dunque in vantaggio di un uomo e di un gol, davvero ha trovato le praterie per entrare nella difesa rossonera. Ha segnato Castrovilli la rete del 2-0 al 20° del secondo tempo, poi Frank Ribéry su assist di Chiesa ha fatto 3, Chiesa ha anche fallito un calcio di rigore facendoselo parare da Donnarumma, alla fine a 10 minuti dal termine è arrivata la rete della bandiera, come si chiamava un tempo, di Rafael Leão, tra l'altro estremamente bella perché il brasiliano ha fatto slalom tra 4 difensori della Fiorentina e ha accorciato le distanze. Comunque 3-1 pesantissimo, alla fine San Siro ha anche contestato la squadra e in particolar modo il tecnico Marco Giampaolo, che ai microfoni di Sky ha così risposto ai giornalisti che gli chiedevano se a questo punto tema per la sua panchina e il suo futuro.
La dirigenza non ho parlato, la riflessione non ne faccio, io comunque mi assumo le mie responsabilità di allenatore, sicuramente sì, ma vado avanti perché sono convinto delle mie idee.
Questo è Marco Giampaolo che per il momento non abdica e non vuol sentir parlare di rischio esonero. Per quanto riguarda le altre partite, ha forse fallito un'occasione per fare un bel balzo in avanti il Cagliari, che in settimana aveva battuto il Napoli al San Paolo, ospitava il Verona in casa ed aveva anche trovato il gol del vantaggio con Lucas Castro dopo mezz'ora, lo stesso Castro che aveva deciso la sfida contro i partenopei di Carlo Ancelotti. Non è bastato, il Cagliari ha avuto anche un paio di occasioni, una delle quali con Giovanni Simeone per raddoppiare, probabilmente chiudere la partita. Invece la formazione di Juric nel secondo tempo si è fatta più intraprendente, complice secondo Rolando Maran, tecnico del Cagliari, della stanchezza dei suoi. Insomma, alla fine il Verona ha pareggiato a 25 minuti dal termine con Faraoni, 1-1, che forse sta stretto alla formazione sarda. Come detto, secondo Rolando Maran, una delle responsabilità proprio da attribuire alle scorie dopo la trasferta di Napoli. Ascoltiamo.
Purtroppo siamo andati, ci hanno rimontato su un infortunio, anche vero che avevamo avuto qualche occasione, ma l'occasione per chiudere la partita l'abbiamo avuta noi ed era clamorosa. Abbiamo avuto l'occasione ancora dopo l'infortunio nostro per passare in vantaggio con Simeone. Sicuramente nel secondo tempo siamo stati un po' meno brillanti, ma proprio per lo sforzo probabilmente profuso nel mercoledì scorso.
Questo era Rolando Maran al termine di questo 1-1 tra Cagliari e Verona, in un campionato nel quale si continua a pareggiare davvero poco. Dopo 6 giornate sono appena 8 i pareggi registrati. Ha vinto una partita molto importante l'Udinese in casa contro il Bologna, ha deciso Stefano Okaka dopo 27 minuti, 3 punti davvero pesantissimi in ottica salvezza per la squadra di Igor Tudor. Per il resto c'è ancora una partita da disputare in questa 6ª giornata. Giornata vedrà il Parma ricevere il Torino per il quale insomma questa sfida ricorda, secondo il tecnico Walter Mazzarri, da vicino la sfida contro il Lecce, cioè nella quale la formazione granata arriva da favorita ma deve stare attenta soprattutto alle ripartenze degli attaccanti della squadra avversaria. Ascoltiamo Mazzarri sui rischi rappresentati dal Parma.
Queste sono cose che dobbiamo tenere presenti proprio per non fare gli stessi errori, perché questa squadra è organizzata, la contraddistingue questo aspetto, che sa difendersi molto bene, e quando riparte è micidiale con Gervinho, con Inglese, con tutti i giocatori che sono di alto livello per la Serie A, si sono anche rinforzati, quindi è una partita difficilissima e bisogna affrontarla con la testa e con le gambe, fare pochi discorsi e farlo vedere in campo.
Già scottato, come detto, dal recente passato, Walter Mazzarri mette le mani avanti e cerca di richiamare i suoi alla concentrazione e all'ordine in vista di questo posticipo di domani contro il Parma.
Bene, nella seconda ora di trasmissione ci occuperemo degli altri sport, mondiali di rugby, quelli di ciclismo su strada e Grand Final dell'AFL, ma una brevissima anticipazione per la Formula 1, della quale approfondiremo i temi nella seconda ora. Che cosa è successo al Gran Premio di Sochi, Dario?
Ha vinto Lewis Hamilton. Dire che la Ferrari era arrivata da favorita in Russia non è comunque riuscita a spezzare la tradizione che vuole la Mercedes, sempre vincente a Sochi. Un po' di guasti, alcuni errori, sfortuna, una strategia non impeccabile sono state le cause di una beffa che ha fornito alle frecce d'argento una doppietta insperata dopo le prove del sabato, che hanno visto Leclerc in pole position e Vettel terzo. Alla fine doppietta per le Mercedes con Lewis Hamilton che vince l'82esima gara della carriera e adesso con 322 punti prenota il suo sesto titolo mondiale. Allora ascoltiamo il commento nella telecronaca del canale ufficiale della Formula 1, ma anche la soddisfazione del pilota britannico della Mercedes in contatto radio con il muretto delle frecce d'argento.
It's turned out to be a 1-2 finish for the Silver Arrows, who keep up their golden touch in Russia. Lewis Hamilton wins the Russia Grand Prix. Valtteri Bottas holds off Charles Leclerc to take second. And for the first time in a long while, Toto Wolff smiles at the end of a Grand Prix and probably breathes a huge sigh of relief as well.
What an incredible job. Thank you so much, everyone. That's exactly what we needed. We never give up.
Esattamente quello di cui aveva bisogno Lewis Hamilton per tenere a bada le Ferrari, ma dicevamo della grande delusione del cavallino che dopo le tre vittorie inanellate tra Spa, Monza e Singapore partiva in pole position anche in Russia con Charles Leclerc. In realtà quello a scattare meglio era stato Sebastian Vettel. C'era un ordine di scuderia a Vettel di seguire la scia di Leclerc. Vettel lo ha fatto, ha approfittato di una partenza un po' titubante di Lewis Hamilton, poi però Vettel alla prima curva ha anche sorpassato Leclerc e fin qui ci sta. Il problema è che col tedesco davanti al monegasco ci sono state delle fasi di imbarazzo proprio dal muretto della Ferrari. Da una parte indicazioni a Vettel di lasciare strada a Leclerc, ma il tedesco da una parte restio a farlo, dall'altra abbastanza veloce da non volerlo fare, come fatto già nel recente passato. A quel punto la Ferrari, la scuderia, ha deciso di far cambiare le gomme prima al secondo dei due, in quel caso era Leclerc, e poi a Vettel. Poi però dopo il pit stop Vettel è stato tradito dal motore, si è dovuto ritirare. Questo ha obbligato gli organizzatori alla cosiddetta virtual safety car, che ha consegnato alle Mercedes, che stavano inseguendo Leclerc, la possibilità di un nuovo cambio di gomme, quindi con le gomme fresche. Poi le Mercedes hanno approfittato, hanno sorpassato Leclerc, che troppo tardi ha deciso un secondo pit stop per tentare l'assalto finale. E dire che fino a quel momento le rosse erano andate come orologi, avevano condotto la gara senza sforzo, quindi Ferrari che erano decisamente migliori delle Mercedes, ma alla fine 1-2 Hamilton Bottas con Leclerc che si è dovuto accontentare del terzo posto. Sono rimasti tanti punti interrogativi in sospeso sulla gestione della Ferrari, della strategia di gara, e a questo riguardo ascoltiamo Leclerc quando gli hanno chiesto la sua opinione sulla strategia, premettendogli però che secondo Vettel non era stata chiara. Ascoltiamo come ha risposto Leclerc.
Ok, I'm surprised, yes, it was completely agreed. Yeah, but I will speak to the team. I think everything has been respected. The swap has been done by the pit stop at the end. So, yeah, as we had agreed before the race.
Was it frustrating to be in the car, to be told that Seb was going to move out of the way and then didn't?
A little bit, but at the end I had, as I said on the radio, I told them that I was 100% sure that they will respect what they had told me before. So I hope that at one point in the race this will happen, and it did.
il triplice imbarazzo di Leclerc, che insomma alla fine in questo patatrack hanno goduto le Mercedes. Adesso la classifica mondiale recita: Hamilton 322 con 73 punti di vantaggio su Bottas, 107 di vantaggio su Leclerc, 110 su Verstappen e 128 su Sebastian Vettel, che quota 194 punti. Prossimo appuntamento con la Formula 1, 17ª prova del mondiale tra 2 settimane in Giappone a Suzuka.
Bene, a questo punto, dopo aver parlato di calcio nella prima ora e Formula 1 proprio adesso, passiamo ad altri eventi sportivi fra i più importanti del fine settimana, cominciando, se sei d'accordo Dario, con il mondiale di ciclismo.
Sì, un mondiale bagnatissimo con il tracciato accorciato a 261 chilometri, una pioggia battente con il campione uscente Valverde che si è ritirato e ha definito un mondiale da pazzi, insomma tante sorprese. La pioggia era prevista, ovviamente ha influito sicuramente sull'andamento della gara. In un certo senso l'Italia si era ritrovata in buonissima posizione perché nella fuga finale aveva ben due uomini, si pensava che almeno uno dei due potesse andare a sferrare l'attacco definitivo. Invece, in un certo senso, nonostante ci fossero poche speranze prima del mondiale, l'Italia si è dovuta accontentare della medaglia d'argento conquistata da Matteo Trentin, battuto nella volata finale dal danese Pedersen. Dunque oro per la Danimarca, bronzo alla Svizzera con Stefan Kung e quarto posto per Gianni Moscon. Ma ascoltiamo gli ultimi frangenti della gara disputata nel Yorkshire, nel Regno Unito, dalla radiocronaca Rai di Cristiano Piccinelli.
Trentin, che però è lì a controllare, a aspettare forse il movimento di uno dei suoi due avversari per poi lanciare la stoccata vincente. Si osservano i tre fuggitivi, i tre che si giocheranno il mondiale: Trentin, Pedersen e Kung. Sono al momento alle fasi di studio, ovviamente prima di lanciare lo scatto finale. Manca davvero poco alla conclusione, all'epilogo di questo mondiale. Nel giorno del compleanno di Felice Gimondi, l'Italia ha sul petto la sua firma. Vedremo se riuscirà ad onorare al massimo, lo ha già fatto, ma con un successo sarebbe ovviamente un compleanno ancora più eccezionale per Gimondi, che ci ha lasciato da poco. Intanto Trentin parte con lo scatto di Trentin a pochi metri ancora dal traguardo, viene inseguito subito in maniera repentina da Pedersen, che lo sopravanza. Sembra essersi staccato Trentin, vince Pedersen, medaglia d'argento per Trentin, piazza d'onore. Il terzo posto per Stephen Kung, ha provato a sfruttare lo spunto, ad anticipare lo scatto Trentin, mai più veloce è stato di lui Mats Pedersen, che dunque è il nuovo campione del mondo della gara in linea. Però c'è l'argento di Matteo Trentin.
E non è facile dire argento di Matteo Trentin, neanche per Cristiano Piccinelli della Rai. L'Italia, se non altro, come detto, si consola con il fatto di essere tornata sul podio di un mondiale di ciclismo professionisti maschile dopo ben 11 anni.
A proposito di mondiali, sono entrati nel vivo quelli di rugby in Giappone e nelle scorse ore l'Australia era impegnata in un match molto complicato contro il Galles. Che è successo?
Galles che partiva favorito, i Wallabies hanno comunque, come si dice, venduto cara la pelle. 29-25 il risultato finale, partita che probabilmente determinerà la classifica finale del gruppo D, considerando che passano le prime due di ogni girone. L'Australia nel match precedente ha battuto le Figi e deve affrontare due sfide non facilissime, ma comunque sicuramente alla portata dei Wallabies, contro Georgia, Uruguay. Però lo snodo cruciale era questa sfida di vertice contro il Galles. A un certo punto nel secondo tempo l'Australia era in svantaggio di ben 18 punti. In realtà la rimonta nel finale aveva portato i Wallabies ad una sola lunghezza dal Galles. Il capitano dell'Australia, Michael Hope, ha detto che comunque, nonostante questa sconfitta per 29-25, aspetta che la sua squadra insomma tornerà a far valere le proprie qualità nelle prossime due partite. Ascoltiamolo.
Two very willing teams came down the wire. We had the momentum, just gave away too many in that first half, particularly back-to-back points really hurt us. You know, we've got to pick ourselves back up.
Queste dunque le parole del capitano dei Wallabies, Michael Hooper, al termine della sfida di Tokyo contro il Galles, vinta proprio dai gallesi. E ricordiamo che in questo mondiale c'è anche l'Italia, che si sta comportando bene, nel senso che ha battuto prima la Namibia per 47-22, poi anche il Canada per 48-7, per cui nonostante nel pool B, nel girone B, ci siano due corazzate mondiali del livello di Sudafrica e Nuova Zelanda, in questo momento la classifica vede l'Italia in testa. Poi altra cosa sarà dopo i confronti contro gli All Blacks e contro gli Springboks, perché insomma in quel caso l'Italia non ha più nulla da perdere, ma parte sicuramente senza i favori del pronostico. In caso di successo in una delle due partite per l'Italia ci potrebbe essere la qualificazione ai quarti. Viceversa, se l'Australia dovesse battere come da pronostico sia la Georgia sia l'Uruguay e dovesse dunque qualificarsi come seconda alle spalle del Galles, è probabile l'incrocio a livello di quarti di finale contro l'Inghilterra.
Bene, lasciamo il pallone ovale del rugby, ma parliamo di quello dell'AFL, perché sabato a Melbourne si è conclusa la stagione del football australiano e i tuoi Richmond Tigers si sono laureati per la 12ª volta campioni al termine di una finale che in pratica non ha avuto storia.
Vabbè, ma io vado dove soffia il vento, quindi
tu sali sul carro del vincitore
in quest'ultimo triennio, ma per il resto posso sostituirli quando voglio. Allora, scherzi a parte, Richmond ha dominato davvero l'incontro imponendosi per 114-25 contro i Giants, anche se era stata la squadra di Western Sydney ad andare per prima a segno, e dunque per il quinto anno consecutivo che ha aperto le marcature nella Grand Final poi ha perso. I Giants erano alla loro prima Grand Final, hanno tenuto botta fino alla fine del primo quarto, quando Richmond ha operato il primo strap andando avanti per 16-9. Ad inizio secondo tempo GWS ha fallito il gol che avrebbe riavvicinato a quel punto Great Western ai Tigers nel punteggio, e poi sul cambio di fronte Riewoldt ha ottenuto un mark, se vogliamo un po' dubbio, che poi ha trasformato portando Richmond a allungare di nuovo sul 22-9. Da lì in poi è stato un monologo della formazione di Melbourne, che ha chiuso con un distacco di 89 punti vincendo il secondo premiership in 3 anni al termine di questa finale conquistata per 114-25, come detto, e in bilico soltanto fino alla fine del primo quarto. In questa finale Jack Riewoldt ha segnato 5 gol, Dustin Martin, che poi ha ottenuto anche il premio come miglior giocatore della Grand Final, ne ha segnati 4, ma il coach Damien Howick ha sottolineato il grande lavoro di squadra dei Tigers. Ascoltiamo che cosa ha detto ai microfoni di Channel 7.
Yeah, it's incredible. You know, to see where we came through from the start of the year to where we are today, and the way the boys played was simply stunning. You know, we're so happy with how they went about it. You know, played a really good opposition today, just wasn't their day, but I'm incredibly proud of the playing group we have today.
Queste dunque le parole di Damien Howick, il coach che ha riportato Richmond ai fasti di fine anni 70. Ricordiamo che la formazione storica, una delle formazioni storiche di Melbourne, fondata nel 1885, non ha vinto per ben 37 anni il campionato di football australiano. C'è stato questo digiuno durato dal 1980 fino al 2017, quando estremamente a sorpresa i Tigers si imposero poi anche nella finale contro gli Adelaide Rose. Ebbene, lo scorso anno comunque campionato di vertice di buon livello, quest'anno nonostante un inizio un po' con il freno a mano tirato, i Tigers sono poi esplosi nella seconda parte della regular season e poi hanno dominato anche i playoff prima ancora della finale contro i Giants. C'era stato il successo su Geelong. Ebbene, noi abbiamo raccolto le voci nella giornata stessa di sabato, proprio a caldissimo, di alcuni tifosi italofoni dei Richmond Tigers, ai quali abbiamo chiesto sostanzialmente 3 cose: se si aspettassero una finale così a senso unico, in che modo questo successo possa essere paragonato a quello di 2 anni fa, che come detto arrivava dopo ben 37 anni di attesa, e poi dulcis in fundo se si possa in qualche modo paragonare, confrontare il tifo per una squadra di AFL, in questo caso i Richmond Tigers, con il tifo per la magari squadra di calcio che si è sempre sostenuta sin da bambini. Tutto questo sottolineando che poi c'è stata davvero una grandissima festa nel quartiere di Richmond, che è quello accanto all'MCG di Melbourne, con addirittura Swan Street chiusa, con fumogeni, con cori, con la polizia ben allerta, ma insomma non è successo nulla di grave, ma ci sono state scene non proprio consuete nel panorama sportivo e sociale australiano. Allora ascoltiamo che cosa ci hanno raccontato questi tifosi dei Tigers, da noi interpellati subito dopo la Grand Final di sabato, e lo ascoltiamo sullo sfondo delle note di quella che è la canzone dei Tigers.
Una partita del genere non me l'aspettavo, perché GWS in queste 3 settimane ha giocato ma veramente bene, e mi aspettavo una partita molto più difficile, ma ovviamente sono contentissimo, stracontento.
We're strong and we're bold, for we're from Tiger, yellow and black, we're from Tiger.
così sbilanciata proprio no. Mi aspettavo sicuramente più combattuta come il primo quarto, ma che continuasse durante il resto della partita. Invece il secondo quarto Richmond è partita fortissima e lì si è deciso tutto. Poi bellissima la storia di Prickett, che arriva qui, prima partita in NFL, la sua vita, e il gesto di Dustin Martin di passargli quella palla e fargli fare un gol è eccezionale. Una bella storia.
Questo è un po' diverso perché due anni fa non vincevamo lo scudetto da 37 anni, quindi sempre bello ovviamente vincere lo scudetto, ma due anni fa era ancora più speciale secondo me.
Sicuramente diciamo la passione che ho per la mia squadra sportiva in Italia non è, diciamo, paragonabile a quella che ho per i Tigers. Vedere le partite mi emoziona, ma la mia passione è per una squadra che è italiana, per la mia città dove sono nato e dove sono cresciuto.
È completamente diversa, perché qua con Napoli sono cresciuto, sono nato e c'è una storia dietro. Qui invece mi sono avvicinato solo 7 anni fa e anche il modo di tifare è diverso. C'è una passione diversa rispetto anche dei tifosi, anche il modo di festeggiare che adesso vediamo qui è completamente diverso. Però c'è tanto da imparare da come loro festeggiano, da come si divertono.
Che è più leggero, più scanzonato?
Secondo me è uno sport e hanno mantenuto la cultura sportiva, mentre invece noi l'abbiamo un po' abbandonata dal lato, così è un business, però poi abbiamo anche lasciato andare l'aspetto sportivo, è diventato qualcosa di troppo passionale forse, ed è sfocia in aspetti che non dovrebbero essere tali.
Bene, siamo giunti alla conclusione. Io ringrazio Dario Castaldo e rinnovo l'appuntamento a tutti gli amici all'ascolto a domani mattina alle 8. Buona giornata.
Ciao.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.